Dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli ed asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». Gli disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi?» Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto mondo. E voi siete mondi, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: «Non tutti siete mondi». Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi».
È una celebrazione potente questa di questa sera. È una celebrazione commovente. Una cena dell'addio, ma anche una cena delle consegne. Consegne che il Maestro fa a coloro che dovranno continuare la sua opera, a quelli che debbono essere investiti della sua parola perché corra. Corra veloce ad augurare al mondo nuovi cieli e nuove terre, a prospettare un'alba che viene a riscattare la notte del cuore della storia. Corre la parola e correrà la parola a condizione che questa sera il Signore abbia tutto il tempo necessario, abbia la fecondità delle sue parole, abbia la potenza del suo sguardo per realizzare una trasformazione, perché le consegne che lui voglia fare vengano accolte, recepite. Sarà dopo, solo dopo la sua resurrezione, dopo, ancora molto, ma molto dopo la sua ascensione al cielo e anche dopo la stessa Pentecoste, man mano che la storia avanza, che i suoi discepoli, i suoi apostoli prendono sempre più consapevolezza della potenza di questa notte e riescono a capire che quello che il Signore ha consegnato stanotte a loro e a noi cambia il volto della storia, ma lo cambia perché cambia il volto di Dio che la storia aveva immaginato. Questa è la notte, quella della cena pasquale, in cui finalmente Gesù non ha più riserve. E quando uno se ne sta per andare, quando si consegna il testamento, quando si saluta gli amici del cuore, non c'è più tempo per parabole, per discorsi ambigui, criptici. Non c'è possibilità di nascondersi dietro parafrasi, dietro la retorica. Si va diretto al cuore, non c'è tempo, non c'è più tempo, è la sera delle consegne. E la chiarezza è talmente semplice, evidente, elementare quasi, che i discepoli ne vengono sorpresi, non se l'aspettano, perché Dio deve essere complicato, perché Dio deve essere difficile, perché perlomeno il volto di Dio che noi ci aspettiamo e che questa notte incomincia a cambiare, per portare tutta la sua evidenza sul legno della croce, bene, quel Dio non lo accettiamo, c'è bisogno di tempo per digerirlo. Il Dio che noi amiamo, il Dio che ci aggrada, il Dio che dà risposta ai nostri problemi, è il Dio della potenza, È il Dio che deve fare il mestiere di Dio, altrimenti che Dio è? A che serve? E il mestiere di Dio è di essere diverso, è di essere totalmente, potentemente, grandiosamente diverso da noi. E che ce ne facciamo altrimenti? Ma Dio è Dio, l'uomo è uomo, così c'è sempre stato detto. E guai a insinuare il sospetto che Dio non sia uguale a quel Dio che abbiamo immaginato essere Dio. Ma stasera è la sera delle consegne, non c'è più tempo. Stasera, se non bastano le parole, che saranno parole potenti, che taglieranno il tempo e bucheranno il cronometrare delle ore, dei giorni, dei mesi, degli anni, dei secoli, lo bucherà e metterà dentro un nuovo sentire, un nuovo muoversi, un nuovo agitare. Se non saranno le parole, come io vi ho amato, amatevi anche voi, a chi rimetterete peccati saranno rimessi. Io non voglio che nessuno di voi si perda. Padre, Padre, tu me le hai affidato e per questo io ti chiedo, conservali nel mio amore. Parole potenti, parole che segnano per sempre il cuore della realtà, della vita. Ma se non bastano le parole, e allora arrivano gli sguardi, arrivano le carezze, arrivano i gesti. Ah sì, i gesti arrivano potenti e sono quelli che ti consegnano, al di là delle parole che poi devi avere il tempo per digerire, i gesti subito, immediatamente, il segno completamente ti arriva a trasformarti, a provocarti. Quanti gesti ricordiamo dei nostri genitori che non ci stanno più? I gesti. A volte non ricordiamo le cose che i nostri genitori ci avevano detto, però ci ricordiamo i gesti. Ricordiamo quando a notte faceva un po' freddo e loro pensavano che noi stavamo dormendo e si veniva vicino e ci rimboccavano le coperte e ci faceva tanta tenerezza sapere che loro pensassero a noi anche quando noi non pensavamo a loro. Gesti di sapere che quando probabilmente i nostri giovani non sono abituati a questo, facevamo un po' più tardi a sera, non ci dicevano niente, ma da sotto casa vedevamo la luce accesa in camera, che per non, siccome eravamo grandi, offenderci per la loro troppa indiscrezione, appena sentivano che si stava aprendo la porta, si spegneva la luce e facevano finti di dormire. I gesti che poi passa il tempo e ti restano dentro. Come quando mancava qualcosa da mangiare, tu ti accorgevi che tua madre teneva una famiglia grande e non c'erano troppe cose, e ti metteva il pasto a tavola e te lo metteva per quello che ti poteva mettere, e nel suo non c'era, e diceva: io già ho mangiato prima, mangiate voi. Sono gesti, si ricordano, più delle parole, più di quelle paternali, di quelle prediche, di quelle dotte conferenze, sono i segni. E stasera lui non ha vergogna, lui che è Dio, che viene ad abitare la nostra storia, di consegnarcene tre, che stasera ripeteremo tutti e tre. L'ho sintetizzati così, ne potevo trovare tanti altri, ma sono tre che mi piace, dei suoi segni, dei suoi gesti, ricordare e ripetere. Così per voi sarà più semplice ricordare quello che stasera è avvenuto. Il grembiule, il catino e il pane spezzato. Tutte stasera. Tutti e tre capaci di lanciare una sfida a Dio, all'uomo. Perché Dio finalmente si riconcili con l'uomo e l'uomo finalmente si riconcili con Dio. Perché l'uomo ritorna a casa, ma finalmente trovi il volto, quello che aveva dimenticato e che lo stava aspettando, quello di un padre e non di un tiranno, potente quando vuoi, ma lontano da te. Mette il grembiule, il primo segno, primo gesto. Il grembiule è del servo, è di chi fa faccenda di casa. Il grembiule e di chi sa di essere al servizio. Infatti, quando si vogliono fare le faccende di casa immediatamente, non vi preoccupate, non mi distraggo. Se non vi distraete voi, non mi distraggo io. Mi distraete se pensate che mi sto distraendo. Non vi preoccupate. State, no, siccome lo vada la luce, lo vada la vita, un po' forte. Accendete, non vi preoccupate, non ci stanno problemi. Voi guardate me e non guardate la luce che fa così a così. Vabbè, allora, stiamo bene così. No, va bene, ok, lasciate così. Dopo la riaccendiamo. Allora, il grembiule è di chi serve. Ora, generalmente, non c'è il pensiero, perlomeno al tempo di Gesù, di un Dio che serve. Se c'è questo pensiero è che mi serve a quello che mi deve servire. C'è un Dio da onorare, un Dio da venerare, un Dio da adorare, un Dio a cui sacrificare, un Dio a cui elevare templi, un Dio potenza, ha bisogno di gesti di potere e di riverenza. È l'uomo che si inchina dinanzi a Dio, non Dio che si inchina dinanzi all'uomo. E questo è uno scandalo. Gesù si mette il grembiule e serve. Serve. Ma non solo serve preparando, serve, e lì c'è il catino, inginocchiandosi, lavando i piedi. Pietro tenta di fermarlo, come lo ferma la teologia di tutte le chiese. Vuole fermare Dio, una certa teologia, perché Dio è imprendibile, certo, è totalmente altro. Ma Gesù dice: se io che sono il maestro mi metto grembiule e mi chino per lavarvi i piedi dinanzi a questo catino, dovete fare ugualmente voi. La vera potenza si compromette se è potenza d'amore. La vera potenza si compromette se è potenza di un Dio innamorato. La vera potenza si inchina perché quelli che sono chinati si possono rialzare. La vera potenza è di chi, sapendo di esserlo, non ha paura di sentirsi servo, se è servo per amore. Ed è la superbia, è dell'ignoranza crassa, è di chi, vestendosi di potere anche in nome di Dio, vuole asservire gli altri, che pensa che il grembiule o il catino possano essere offesa alla propria dignità. Gesù sa di scandalizzare, ma sa anche che è l'unico modo per convincere chi domani dovrà essere capo, chi domani dovrà essere messaggero a nome suo di un mondo diverso, e che gli uomini si salveranno nella misura in cui sono disponibili a lavarsi i piedi l'uno con gli altri. Se Dio scende, gli uomini debbono accondiscendere, debbono ritrovarsi nel sapersi prendere l'un l'altro e accompagnarsi insieme. È un Dio che insegna l'umiltà del dono, è un Dio potenza che si abbassa, ed è un Dio che si rende braccia aperte perché noi possiamo aprire le nostre. Che significato ha pensare al terzo segno, quello del pane condiviso, che è pane eucaristico? Che significato ha ipotizzare che ci sia un regno dei cieli? Ipotizziamolo, perché c'è. Che significato ha credere perché domani avremo il paradiso? Che significato può avere un paradiso se abbiamo trasformato la terra in un inferno? Che me ne faccio di un paradiso domani se il nostro tempo è infernale? E che mi serve un Dio domani se è assente dalla mia vita adesso, ora? Non me ne so fare, non so che farmene. Non so che farmene del paradiso domani. E nel frattempo che paradiso attende? c'è una terra da trasformare, il pane condiviso. E Gesù pare, sembra, anzi non pare, non sembra, fortemente dice, badate bene, se Dio si cala, lava i piedi, spezza il pane e vi augura un futuro, ve lo dice perché Lui è sceso perché voi possiate scendere. Lui si è compromesso perché voi vi possiate compromettere. Lui vi ha chiamato amici perché voi possiate lottare per la vostra amicizia. Lui ha svenduto la propria dignità per amore, solo per amore, e voi possiate anche avere il coraggio di non pensare mai di perdere la vostra dignità, vista che Dio l'ha messa in gioco, mai per la salvezza vi chiamate. Mai. Non c'è chiesa, non c'è Stato, non c'è famiglia che valga più del mio amore, per gli ultimi della terra, per gli addolorati della storia, per quelli che mi stanno a fianco. Il grembiule, il catino, il pane spezzato, tutta in questa notte. E in questa notte, proprio perché ci sta questo assurdo che ha annunciato e profetizzato da Gesù, è la notte del tradimento. Stasera inizia il tradimento. Giuda sta per cominciare quell'opera che lo porterà a consegnare il maestro al Sinedrio. Pietro sta cominciando a ipotizzare il suo tradimento, lo rinnegherà. Gli altri stanno incominciando a pensare che si addormenteranno, non lo sosterranno, se ne andranno via, perché da stasera Dio viene tradito. E viene tradito perché l'idea di Dio proposta da stasera è un'idea che non conviene, è impegnativa, è troppo impegnativa. Al limite io posso chiedere a Dio di darmi qualche corazza, di darmi qualche armatura, di darmi qualche elmo, qualche scettro, qualche corona, qualche tiara, ma un grembiule, dai, a Dio uno chiede altro. Un grembiule, io ti vengo a cercare perché ho bisogno di andare meglio e ti muovi fa andare peggio. Un grembiule, stasera si incomincia a tradire Dio perché la sua proposta è difficile da accettare. Eppure, se è Dio che me la propone, vuoi vedere che ha ragione? E vuoi vedere che non c'è gioia nelle corone, nelle tiare, nelle armature, ma c'è gioia mettendosi un grembiule? Beh, a provarci forse, forse, chissà, sarà vero che c'è più gioia nel dare che nel ricevere, sarà vero che colui che veramente vince è colui che sa perdere, forse. Stasera è la serata. Da stasera comincia la scelta e il percorso. La provocazione c'è. Uno di voi mi tradirà. Ognuno di noi dirà, sono forse io? È chiaro, non posso rispondere io per voi. Io rispondo per me stesso.